quest'anno spostare la nostra attenzione, la nostra preghiera, rimandandoci qui a Bosa, un'altra porzione della nostra comunità ecclesiale. E lo facciamo come la titolatura della veglia ci ha suggerito, come grazie, grazie al Signore. Come rendimento di grazie, noi che siamo qui presenti, ma anche per chi non può pregare, per chi non sa pregare, per chi non vuol pregare. E lo facciamo innanzitutto per dire grazie per tutte quelle vocazioni che sono ben rappresentate in questo momento, tanto la grande vocazione della vita. Chi di noi aveva diritto di nascere? Siamo capitati noi tra i miliardi di possibilità. La vocazione alla vita che si declina poi storicamente in diverse modalità. Ci sono genitori, ci sono nonni, ci sono coniugi, ci sono preti, diaconi, vescovi, consacrate nella laicità, appartenenti a istituti secolari. C'è tutto il popolo di Dio in questo piccolo numero che siamo noi, ed è una meraviglia di grazia, dove il Signore in ogni vocazione personale, in fondo, non fa altro che donare un frammento della sua bellezza, della sua grandezza, della sua unicità, della sua santità. Ecco perché siamo qui, per dire grazie. La nostra Chiesa è colma di questi doni, non soltanto quelli che questa sera sono presenti, ma davvero c'è una multiforme presenza salvifica. Come non ringraziare? Come non ringraziare? Anche per domani il Signore dona un altro vescovo alla Chiesa di Sardegna, padre Roberto Carboni, che verrà ordinato domani, nativo della nostra diocesi di Scalo Montiferro, un frate minore conventuale, un grande dono per la Sardegna. Illuminati da questa parola che abbiamo ascoltato, vorrei soltanto sottolineare un tratto di questi Vangeli dell'infanzia che abbiamo ascoltato. Una parola, un appello che viene fatto a due tipologie molto differenti, ma che tutte e due diventano, nella loro presenza e nella loro, come dire, capacità anche critica, da una parte la voce dell'angelo, la voce di Dio attraverso l'angelo a Maria, forse per i criteri la meno deputata a ricevere questo annuncio, e invece scelta, e i magi, non del popolo ebraico, molto lontani da tutte le tradizioni di Israele, a differenza di coloro che ben conoscevano le scritture in Gerusalemme, che si fanno irrigiditi. Ma come? Un re. Erode si adira molto, anche se, come spesso si fa, copre questa sua indignazione con la devozione. I magi, che sembrerebbero anche loro, per altri motivi, i meno atti a questo parlare di Dio, come Maria, si fanno attenti. E direi che questo è già il primo grande dono di questa sera. Paolo lo dice, scrivendo alle sue comunità: tra voi ci sono pochi nobili, pochi saggi secondo i criteri del mondo, poca gente che forse può presentare un carnet di virtù e di credenziali a Dio, ma tutti amati, tutti cercati, tutti voluti. Noi non siamo i migliori sulla piazza, io per primo, certamente, ma siamo amati e senza condizione alcuna. Maria, i Magi, in fondo ci dicono che la prima realtà indispensabile per vivere è dare ascolto e soprattutto decentrarsi da sé. I Magi gioiscono profondamente non per le loro idee, non per le loro aspettative che hanno su ciò che hanno in cuore, ma per la stella, per una realtà che è fuori di loro, che si presenta, si nasconde, appare, scompare, riappare, e loro non fanno altro che camminare seguendo, obbedendo, per arrivare ad un riconoscimento dell'Altissimo. Probabilmente le loro aspettative erano tutt'altre, ma tuttavia, colmi di questa gioia, riconoscono nel bambino stretto tra le braccia della madre il Signore, il vivente. E questo per noi diventa importante. Come gioire dentro le cose della vita? Fino a quando ascoltiamo noi stessi come ultima e più profonda istanza, ultima e più profonda ragione di essere, noi non troviamo la ragione di essere. Abbiamo ascoltato che Maria, invece di chiedere un segno, come farà Zaccaria, chiede un senso. Lo trova ascoltando, non autocentrata in se stesso, ma dando credito a chi parla, viene profondamente convinta da questa parola e si rende disponibile. Questo è l'altro elemento. Bisogna arrivare in un momento della vita a dire un sì, vero, pieno, totale, scevro di ogni ambiguità. Prima o poi si presenta l'indispensabilità di un sì che sia così alto, così semplice e così profondo da toccare Dio stesso con questo assenso. La nostra Chiesa che cammina con una grande varietà di doni che il Signore continuamente fa. Abbiamo la gioia di avere tanti battezzati, abbiamo la gioia di avere coniugi che nel nome del Signore decidono di dirsi un sì non soltanto affettuoso, ma colmo della grazia dell'amore eterno, che già profuma di eterno. Abbiamo la gioia dei ministeri dentro la Chiesa, abbiamo la gioia, a Dio piacendo, di poter ordinare presto dei nuovi presbiteri che servono il Vangelo, che annunciano con la loro vita innanzitutto la parola del Signore. Abbiamo uomini e donne che per il Vangelo hanno dato la loro esistenza amando i fratelli. Questo è il segno grande che Dio ci ama. Noi non cerchiamo un altro segno, è già stato dato il segno. E Gesù il segno. Noi cerchiamo un senso e lo troviamo in questa obbedienza alla parola del Signore. E mi piace in questo momento ringraziare il Signore anche per la presenza del rappresentante del Papa in una terra così difficile come l'Ucraina. E a Monsignor Guggerotti, che è un amico da tantissimi anni, e che mi ha imposto le mani anche per diventare vescovo per questa Chiesa, chiederei proprio una parola che ci aiuti brevemente a riflettere su questo ministero così delicato per lui in una terra così diversa, cristianissima, eppure insanguinata in un modo incredibile. Ecco, questo ministero della sua esistenza posto a servizio del Vangelo.
Ringrazio il caro Vescovo Mauro, come diceva lui stesso, amico di tanti anni, per la possibilità di essere qui insieme con voi a pregare questa sera. E anche una breve pausa dalla difficoltà del momento che viviamo nel paese dove il Papa mi ha mandato a rappresentarlo e dove la notte di Pasqua sono stato a celebrare in mezzo a una comunità colpita ancora dalla guerra, a non tanti chilometri da qui, di questa nostra Europa che apparentemente si è dimenticata di cosa ha provato quando ha patito la guerra. E così, perdendo la memoria, è caduta nella notte. Riflettevo questa sera, si tratta così spesso di notte in rapporto al Natale, la notte dei pastori, la notte della nascita di Gesù, la notte dei magi, la notte di Giuseppe. Quante notti! E in quella notte, la notte di Pasqua, quando celebravamo per un piccolo gruppo, molto meno numeroso di voi, i cattolici sono molto pochi in quella zona, sentivamo i colpi dei cannoni che sparavano fuori e non si poteva uscire dalla chiesa perché c'era il coprifuoco. E quindi la celebrazione è cominciata alle 11, è terminata alle 2 e la gente è rimasta fino alle 9 del mattino in chiesa, non poteva tornare. Ricordo la processione di queste anziane sotto la pioggia, 2 chilometri, 3 chilometri, per andare nel posto più vicino a prendersi 35 euro di pensione. Ricordo i soldati che si fronteggiavano, tutti ubriachi. Una parte di loro erano solo ex galeotti liberati per fare i soldati. La notte. Noi abbiamo dimenticato la notte, perché abbiamo la luce. Le nostre città sono illuminate la notte, ma chi fa l'esperienza della notte capisce perché la notte di Pasqua noi diciamo che questa grande colonna di cera che è il cielo pasquale è una luce che aspetta l'altra luce, Cristo, la stella del mattino che sale, per dire che la notte è finita. La vocazione è questo, poter dire a queste anziane piegate dalla pioggia, che aspettano 16 ore al posto di guardia per poter passare dall'altra parte e non possono spostarsi dalla strada perché le mine le sterminerebbero, perché tutto il territorio è coperto di mine, c'è perfino un servizio igienico creato dalle Nazioni Unite con un piccolo sentierino garantito che lì non ci sono le mine. La notte dell'umanità. Quanto può essere bestiale la persona umana? Possiamo uccidere, fratelli e sorelle, senza batter ciglio. Possiamo uccidere senza neanche vergognarci. Possiamo perfino uccidere in nome di Dio. Che cos'è la vocazione? Se no questo cielo che con la sua luce mostra che la notte è spezzata dalla luce, che Cristo è venuto tra noi, che Dio ci ama, che Egli è tenero d'amore e che essere teneri e buoni non è automatico, perché possiamo essere bestie. Noi abbiamo bisogno di persone che annuncino che si può essere buoni, che si può amare, che si può ricevere l'amore di Dio e esserne trasfigurati. Non è quella poltiglia umana di persone che non sanno scegliere tra il bene e il male perché non sanno più cos'è. È la notte e il giorno, e tutti i ministeri, i servizi, le presenze che ha elencato prima il Vescovo, che arricchiscono la comunità cristiana, sono i modi diversi per poter dire: c'è una buona notizia anche per te che uccidi, anche per te bambino che hai perso le braccia saltando su una mina, e capita tutti i giorni, anche per te che hai visto deflorato il tuo corpo di bambina nell'orfanotrofio da militari impazziti. C'è una luce, c'è una salvezza se vuoi. Non è tutto così indifferenziato. C'è un Dio che ti ama, c'è qualcuno che ti può cambiare, c'è una speranza di risurrezione, c'è un'umanità nuova. Senza questo annuncio alto, senza questo annuncio forte, convinto, salvato, redento, la notte rimane e non cambia. Ricordo una mia collega del servizio diplomatico che dopo un dialogo con le parti in causa mi diceva: tu sei credente, io non sono praticante, ma oggi ho sentito il male assoluto presente qui, la menzogna, la capacità di ingannare, di uccidere. Ecco, se chi vive l'esperienza della notte potesse sentire l'annuncio del risorto, se gli venisse annunciato che c'è speranza, questa speranza non dipende dalla nostra bontà, ma da colui che si è fatto bontà dentro di noi, allora ecco, le vocazioni fioriscono. Noi siamo gli inviati, noi siamo gli apostoli, noi siamo mandati ad annunciare. Puoi essere cattivo, puoi essere buono. Buono sarai se accoglierai la tenerezza di Dio. E il mondo cambierà. Lo faremo, ce ne sentiamo responsabili, anche quando ci cadono le braccia dicendo: nessuno è interessato ad ascoltarci. Anche quando la gente è convinta di vedere la televisione la guerra come si guarda un film. È tutto surreale, tutto che non ci tocca, tutto che non ci riguarda. Eppure anche noi sappiamo odiare. Sappiamo odiare perfino quando dobbiamo dividere l'eredità in una famiglia. Pensate a questa potenzialità di odio che può fiorire in potenzialità d'amore, come la natura a Pasqua fiorisce in potenzialità di fiore. Siamo i testimoni della vita. Ringraziamone il Signore e muoviamo i nostri passi perché questo mondo ascolti questo annuncio buono e cambi e speri e ami.